Nafai, da Rava e da Ravetta. Ne ha fatti di rapa e di rapetta. Sì, di tutti i colori ne ha fatti. Nafai, da Rava e da Ravetta. Godos la giacchettina, o addosso la giacchettina, cioè la febbriciatola, per dire mi sento un po' di febbre. È un modo di dire esemplare, molto arcaico, di straordinaria efficacia. Adombra il concetto della febbriciatola come un indumento da indossare, da mettere sopra un corpo sano, fissando nel senso di provvisorietà. Sembra, cioè, rifiutare quasi l'idea stessa che il corpo umano possa trovarsi intrinsecamente malato. Raccolto personalmente dalle labbra della Ricchetta del Montagnit, 40 anni or sono, quindi sono già più di 70, i Montagnit costituivano una minima comunità di contadini, due famiglie che stavano insieme in una piccola corte con poca terra. Altra terra, il grosso, l'avevano al limite del territorio di Magenta, quando il Fontanin dal Fageu, il fontanile del fagiolo, li chiamavano anche i Nisa, senza che alcuno riuscisse a risalire alle due etimologie. La Ricchetta era una vecchietta minuta, arzilla e chiacchierina, ma semplice, molto alla buona. Parlava per frasi fatte, per modi di dire, senza riconoscervi le limitazioni, adeguandovi anzi la sua vita, i suoi sentimenti. Quando le morì un figlio, disse a me, «Ma ne incres, fina, mi rincresce persino». E non se ne contristava, ma impazzì poco tempo dopo. Godos la giacchettina. Anda giù per la virosiga, anda giù per il sentiero. Trionfo del sostantivo virosiga, dove la S è sonora come in rosa, resina, rasoio. Uno dei più suggestivi, più musicali, più coronati nel vocabolario vernacolo. Contiene modulazioni spagnoleggianti, non si dimentichi mai l'antica commistione di Milano con gli spagnoli, o portoghesi, sudamericane, quando sembrava promuovere movenze di bossa nova e in carnaval. Anda giù per la virosega. È un'etimologia molto difficile, ma curiosa, se è vero che la parola è femminile, pur essendo generata da una radice vir, che più maschile non si può. Non ha assonanze con altri termini in dialetto. Il motto mi è pervenuto, come il precedente, dalla Ricchetta di Montagnit, che era una nonnina preziosa. Ave Maria Stues, Santa Maria Striam. È intraducibile. È un termine che non suona parte della tradizione contadina. È invece una locuzione del vocabolario enigmistico e significa un gioco congegnato in modo che da una o più parole si ricavino, mediante variazioni regolate, altre parole, derivate ognuno dalla precedente. Se accettiamo qualche strappo alle regole, ci vediamo qui di fronte a due logogrifi inconsapevoli che hanno generato stupefacenti sintesi come Stues o Striam. Ma prendiamola alla larga, perché merita, la recita del rosario al vespero era, e ora non lo è più, era un costume antichissimo nelle corti dei contadini, nei casinali, nelle famiglie singole. La gente si radunava all'aperto, nel cortile, sull'aia e persino, a gruppi, nelle strade, orbe di traffico o serotino. Nei mesi freddi, dentro le case. Più spesso nelle stalle, a sfruttare, in incredibile promiscuità, l'unico sistema di riscaldamento esistente, quello animale. L'ora era tacita. Ciascuno si disponeva nel cerchio portandosi appresso, di solito la sua sedia o il suo sgabello. Nessuno della famiglia si rifiutava a questa ordinaria solennità di ringraziamento per il giorno andato e di propiziazione per un domani egualissimo a tutti gli altri. La recita avveniva a due voci, in latino. La prima voce proponeva la strofetta e i versetti, ai quali, di volta in volta, rispondeva il coro delle altre voci, concludendo versetti e strofette. Una scena molto suggestiva, toccante, nello spirito giusto che Ermanno Olmi ha reso con l'albero degli zoccoli. Molto frequenti erano gli strafalcioni. Le Ave Maria, 50 ogni volta, erano il cavallo di battaglia di quelle voci incrociate. E lì avvenivano misfatti atroci, non sempre limitati a spropositi di lingua. L'abitudine, la fretta involontaria, l'automatismo delle parole agivano spesso sui tempi di esecuzione. Cosicché, mentre la prima voce non aveva ancora terminato la sua strofetta, entrava il coro accorciando il tempo. A sua volta, la voce accorciava ulteriormente entrando subito. E così il coro, e così la voce, e così il coro. Il processo si esaltava al punto di arrivare a incidere sulle parole stesse che venivano risucchiate, accorciate, ristrette, fuse insieme, gorgogliate. Ave Maria Stues, Santa Maria Striam, dove Stues è la contrazione in vereconda e irrazionale di tu in mulieribus. E Striam è l'esito un tantino più logico di mortis nostra amen. Ecco tutto. Qualcosa di molto simile al famoso grazie prego, giocato in anticipo con il popolo del Nerone di Ettore Petrolini. Col tempo, questo gioco di parole, bello da lapide in granito prezioso, è diventato il simbolo ironico di un certo modo di porsi a fronte delle cose, anche nel senso più lato. Ave Maria Stues, Santa Maria Striam. Gamanca il naso della cireghetta. Gli manca il naso della chierichetta, cioè gli manca un'inezia. Il motto sollecita ostinato il ricordo di questa anonima chierichetta, la quale doveva avere un nasino così piccolo e grazioso da essere reso uguale all'unità di misura dell'infinitesimo. Bel modo di dire, gentile, eufonico, che contiene proprio il rammarico di chi, dedicandosi a realizzare alcunché, scopre che gliene viene a mancare la possibilità, per un non nulla di spazio, di tempo, di numero. Gamanca, il nas della cirighetta. Anca, il gnap a Milano. Anche il gnappa a Milano. La raccontava il Pedar Biquet, che era già citato precedentemente. Era un buzzurro antico, il gnappa, e non era mai stato a Milano. Il giorno che cominciò a dire in giro che ci sarebbe andato, Andare a Milano era 100 anni fa, presso poco come andare oggi alle Galapagos. Nacque del fermento in paese. Gli amici lo accompagnarono al Gamba de Legno, il leggendario trenino che portava in città, e qualche burlone trovò il modo di applicargli un cartello sulla schiena. Anca al Gnappa a Milano, così avevano scritto. Lo sbalordimento dell'uomo fu grande quando i milanesi si dettero a commentare il suo passaggio. Io non conosco nessuno, ragionava, e qui tutti dicono anche Gnappa a Milan, anche Gnappa a Milan. Ma va che le belle, aggiungeva compiaciuto. Tornò al borgo a raccontare l'avventura. Inni e cacchinni. L'ilarità trasmodò. Da allora il detto è andato a rappresentare l'individuo smarrito e esotico, il paesano malvestito e ben individuato, che percorre accidentalmente una realtà visibile che gli è estranea. Anca il Gnappa a Milano.